Ave Maria, cari amici, bentrovati a voi tutti qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica in compagnia di Padre Giampio e di Mosè. Dunque, cari amici, prima di salutare Padre Giampio e Mosè, volevo ricordare rapidissimamente, ecco, che il nostro Catechismo della Chiesa Cattolica ci sta prendendo veramente per mano, ci sta guidando in questo grande campo che è la preghiera cristiana. La preghiera l'abbiamo esaminata fin dalle origini, possiamo dire, della nostra fede, fin dai tempi appunto di Abramo, quindi dei patriarchi. Abbiamo ripercorso, seguendo proprio la storia, come si è sviluppata e com'è stata la preghiera nel corso di questi secoli, per non dire millenni. Che l'argomento sia un argomento importantissimo. Basterebbe ricordare, no, quella frase dei santi che hanno pregato come noi più di noi, di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che diceva: chi prega si salva, chi non prega si danna. E poi il nostro padre Giampio ci ricorda anche una versione più forte, no, di questa giaculatoria. Ad ogni buon conto, saluto subito padre Giampio e Mosè. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari amici bentrovati. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Ecco, padre, allora praticamente stiamo entrando nel cuore di questo argomento che non è un argomento di cultura generale, come si possiamo dire, no? Ma dal quale dipende addirittura, come abbiamo sentito, no, da Sant'Alfonso, la nostra salvezza, quindi grande argomento della preghiera cristiana.
Sì.
Allora, padre, sì.
Sant'Alfonso dice alla sua epoca, 1700, se vogliamo così, Padre Pio, la Clionice dice adesso, Padre Pio mi ha detto che la Madonna ha chiuso i rubinetti, quindi non basta più chi prega si salva, chi non prega si danna, chi molto prega, adesso serve la molta preghiera, perché per
Sì.
tirare quelle stesse grazie serve molta più preghiera, chi molto prega non pecca mai, certamente si salva. Chi non prega, pecca sempre, certamente si danna. Chi prega, così, solo poco, è sempre lì in pericolo di commettere peccati e di dannarsi. Quindi serve adesso la molta preghiera, alla scuola di Padre Pio così, e come riportava anche Don Attilio Negrisolo, in una sua conferenza. Dice, a me la Nietzsche mi ha detto che, Padre Pio ha detto che, e quindi un po'. Abbiamo dei maestri di preghiera che possono un po' aiutarci a ricordare questo nostro impegno. E come la Madonna ha detto che attraverso la preghiera le sorti dell'umanità sono riservate. Come anche Sor Lucia, la Madonna mi dice che quando ho dato tanto valore al rosario non c'è necessità personale, mondiale, che non possa essere risolta con la preghiera. Quindi veramente è un argomento per un cristiano fondamentale. Come fare rifornimento la propria automobile, se vogliamo che cammini e faccia strada, è quello che fa rifornimento al nostro stomaco quando verso mezzogiorno, l'una, le due, le tre andiamo a rifocillarci, o stasera verso le 8, le 9, così, se no dopo non c'è carburante per l'attività giornaliera. Allora ci troviamo al compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica a un punto 550 che avevamo già un pochettino appena abbozzato la precedente occasione, cui vogliamo un po' riprendere al numero 550, quali sono le forme essenziali della preghiera cristiana. Se Mosè ce lo può leggere, grazie.
Sì, padre. Sono la benedizione e l'adorazione, la preghiera di domanda e l'intercessione, il ringraziamento e la lode. L'Eucaristia contiene ed esprime tutte le forme di preghiera.
Bene, qua ci stanno un po' il compendio, riassume i vari tipi, le varie forme nella sua essenzialità della preghiera cristiana. Vediamo un pochettino, diamo una sorvolata prendendole singolarmente e che cosa, in quali modi o in quali modo possiamo manifestare la nostra preghiera. Il Catechismo 2626 ci insegna e ci fa ricordare e comprendere che cos'è la preghiera di benedizione e l'adorazione. Noi ricordiamo che la benedizione esprime la preghiera cristiana. La benedizione è l'incontro di Dio e dell'uomo, il dono di Dio, il Dio datore di ogni bene, il Dio che prende sempre la prima mossa, se possiamo così esprimerci, prende sempre l'iniziativa e l'accoglienza di questo dono dell'uomo e la risposta, l'azione e la reazione, direbbe San Massimiliano. Quindi la preghiera di benedizione diventa la risposta dell'uomo ai doni di Dio. È una risposta di ringraziamento, è per quello che Dio gli ha donato. Ti faccio un dono, io ti dico grazie. Poiché Dio benedice il cuore dell'uomo, può rispondere benedicendo colui che è la sorgente di ogni benedizione e datore di ogni bene, che è Dio. Ci sono due forme fondamentali che esprimono questo moto di ringraziamento. Quella preghiera di benedizione che si eleva, portata dallo Spirito Santo, da Gesù Cristo verso il Padre, lo benediciamo per averci benedetti, e la preghiera discendente, il Padre che ci benedice. Invece la preghiera di adorazione è quella disposizione dell'uomo che si riconosce per quello che è davanti a colui che è. La creatura davanti al creatore. E c'era bella quella formula di Sant'Agostino quando la Maddalena, la peccatrice, l'adultera, davanti a Gesù, la miseria e la misericordia. E Dio, quando parla nel dialogo della Divina Provvidenza con Santa Caterina da Siena, si manifesta: io sono colui che sono, come si era manifestato sul veto ardente a Mosè patriarca, e a Santa Caterina Dio dice: tu sei colei che non è. E allora ecco questa grande preghiera: chi sono io, chi sei tu? Ecco allora questa preghiera di adorazione che riconosce che cosa sono io, niente, una creatura, e da cui tutto ricevuto dal mio Signore, che è il mio creatore. E questo esalta che cosa? La grandezza del Signore, che ci ha creati, che ci ha salvati, che ci ha redenti, che ci dà tutto quello che possediamo, tutto quello che abbiamo, tutto dell'ordine di natura, dell'ordine spirituale, tutto quello che ci circonda, è tutto dono di Dio. Perché Padre Pio, di nostro abbiamo solo quattro stracci e un po' di peccati. E quella preghiera di adorazione che fanno gli angeli e i santi nella liturgia celeste che ci descrive San Giovanni Evangelista nel libro dell'Apocalisse. Prostrati lo adoravano. E i re che tolgono le corone, si inginocchiano, si prostrano davanti al Signore, datore di ogni gloria. L'adorazione che facciamo davanti al Santissimo Sacramento, quando ci inginocchiamo davanti alla Santa Messa, alla consacrazione eucaristica, all'adorazione eucaristica, il grande dono che ci fa il nostro Signore. Bene, questa prostrazione, quella preghiera di prostrazione che fanno i sacerdoti nella liturgia del Venerdì Santo, prima di iniziare la liturgia della Passione di nostro Signore Gesù Cristo. Siamo al cospetto di Dio. Quella prostrazione del re Salomone, quando viene consacrato il Tempio di Dio, proprio vero che è colui che cede i cieli. Non posso contare, abita qui in mezzo a noi. Tutti si prostrarono davanti a Dio che si manifestava attraverso la nuvola che riempiva il tempio, o quando si trovavano alla tenda del convegno, quando andava Mosè a parlare faccia a faccia con Dio. Tutti si prostrarono. Ecco questa preghiera di adorazione. Tra queste varie forme di preghiera, continua il Catechismo, c'è anche la preghiera di domanda. Ci sono tanti sinonimi che troviamo nella Sacra Scrittura per questa preghiera di supplica o di domanda. Domandare, implorare, chiedere con insistenza, invocare, impetrare, gridare, perfino lottare nella preghiera, ci dice il catechismo. Ma la sua forma più abituale è la domanda. Con la preghiera di domanda noi esprimiamo la nostra relazione con Dio. Noi siamo creatura, siamo creature e quindi chiediamo. E dice il Signore, chiedete e otterrete, cercate, troverete, bussate e vi sarà aperto. Proprio Gesù che ci insegna quella preghiera di domanda. Vedremo dopo anche nella preghiera che il nostro Gesù Cristo ci ha insegnato nel Padre nostro, quella invocazione, come sono diverse preghiere di domanda che impetriamo, che chiediamo al Signore. Quindi questa prima domanda ci fa riconoscere la nostra finitezza, ci fa riconoscere che cosa siamo e quindi bisognosi di tutto. E quindi quella prima domanda, come dice Sant'Alfonso, di un poverello davanti a un benefattore, un ricco, di un malato davanti a un medico, di un povero che chiede, aspetta da un ricco benefattore qualcosa per la sua sussistenza. E tutto questo noi esprimiamo con questa preghiera di domanda che il nostro Signore ci ha insegnato. E sappiamo che Dio è bontà infinita e amore infinito, e proprio Lui ci ha invitato a chiedere, a formulare questa preghiera. Quindi, in ogni bisogno materiale e spirituale, noi sappiamo che abbiamo qualcuno che può aiutarci. Quella preghiera di Sant'Ignazio penso che sia molto illuminante. Opera, agisci come se tutto dipendesse da te e prega, chiedi come se tutto dipendesse da Dio. Ecco che quel fare la mia parte è quello che vedo che umanamente non posso raggiungere, non posso utilizzare. Ecco qui abbandonarmi fiduciosamente a colui che può darmi tutto di quello di cui sa, di cui posso aver bisogno e sa quale bene in questo momento posso ricevere per il mio miglioramento spirituale. Ancora, che cosa ci dice? La domanda è già un ritorno a Lui. Già quando preghiamo in questa preghiera di domanda, ritorniamo a Lui. Rimandiamo, rinviamo tutte le nostre suppliche al datore di ogni bene. Il Nuovo Testamento, dice il 2630 del Catechismo, non contiene preghiere di lamentazione frequente come nell'Antico Testamento. In Cristo risorto, la domanda della Chiesa è sostenuta dalla speranza, anche se siamo ancora in attesa. E bisognosi di che cosa? Siamo bisognosi di conversione ogni giorno. Ecco come la Madonna Fatima chiede continuamente, passare la preghiera e penitenza per la conversione dei peccatori. Come San Benedetto chiedeva ai suoi monaci che ogni giorno che si svegliano devono iniziare un cammino di conversione. Dobbiamo ogni giorno raddrizzare, riequilibrare, fare la convergenza del nostro bersaglio, del nostro fine che dobbiamo raggiungere ogni giorno. Ogni giorno dobbiamo aggiustare la mira per raggiungere l'obiettivo, la nostra felicità eterna, la nostra unione completa con Dio. Allora ecco la domanda cristiana che San Paolo chiama quel gemito, ma anche la nostra attesa della redenzione del nostro corpo, nella speranza di noi per essere salvate, i gemiti inesprimibili dello Spirito Santo, sono tutte forme di questa domanda che è la preghiera. La domanda del perdono. È il primo motto della preghiera di domanda. È il pubblicano che dice: Signore, abbi pietà di me che sono peccatore. E fa questa preghiera di domanda. La preghiera del buon Adone: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno e Gesù, oggi sarai con me in paradiso. La preghiera di domanda della Beata Vergine Maria: le nozze di Cana non hanno più vino. Fate quello che vi dirà. Ecco quello. Chiediamo per tutto quello di cui abbiamo bisogno, sapendo che c'è un Dio che non desidera altro che di aiutare in tutte le nostre necessità. Come dobbiamo domandare? Innanzitutto ci ricorda il Catechismo con umiltà e confidenza. E qualunque cosa chiederemo, sappiamo che da lui possiamo riceverla. Quindi, ecco, chiede la domanda del perdono, è anche l'atto preliminare della liturgia eucaristica, il confitto, il confesso, Dio onnipotente, che ho molto peccato, proprio, ho bisogno della tua grazia, ho bisogno della tua misericordia, ho bisogno della tua soluzione. Domanda di pentimento che dico nell'atto di dolore, prima di ricevere il sacramento della soluzione nel sacramento della confessione. Tutto mi aiuta a domandare che cosa? Di ritornare buon figlio. Quel figliol prodigo che ritorna a Dio Padre, ecco quella domanda di, non essere, di essere accolto come uno dei suoi garzoni e come Dio invece ti accoglie come suo figlio. Ancora continua il Catechismo per ricordarci come la domanda cristiana è imperniata del desiderio di cosa? Cercate prima di tutto il regno dei cieli e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. E questo conformemente a quello che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato. E sono tutte uguali le domande, hanno tutta la stessa valenza, la stessa importanza. Beh, il nostro Signore Gesù Cristo ci dà una gerarchia di domande. La lista della spesa, cos'è che mi devo ricordare le cose più importanti, devo ricordare di prendere questo, questo e quest'altro, poi dopo se c'è posto nel carrello o in bicicletta o nella macchina prendo anche quest'altro e quest'altra cosa ancora. Però queste sono le priorità di cui c'è bisogno che mancano, quindi devo rifornire. Qual è la prima di tutto? Prima di tutto dobbiamo chiedere il regno dei cieli. Prima di tutto dobbiamo chiedere il regno, ciò che è necessario per accoglierlo e per cooperare il suo avvento. Quindi cercare prima di tutto le cose di lassù, quelle cose che sono poi necessarie per accogliere in me il regno dei cieli e per poter indirizzarmi su questa strada. Questa cooperazione alla missione di Gesù Cristo e dello Spirito Santo è la missione di ogni cristiano. Col santo battesimo abbiamo ricevuto anche la missione, il mandato di portare e diffondere il regno dei cieli in mezzo a noi. Innanzitutto di vivere noi da redenti e da risorti. Essere noi portatori di Gesù Cristo, come la Beata Vergine Maria l'ha portata alla cugina Santa Elisabetta, dovrebbe essere per ogni cristiano sforzarsi, con l'aiuto della grazia di Dio, a vivere in grazia di Dio. E quindi essere portatori della luce di Gesù Cristo, portatori della grazia di Gesù Cristo, portatori di Gesù Cristo, nostro Salvatore. O come dice San Massimiliano attraverso la consacrazione della Madonna Immacolata, essere prolungamento dell'opera di salvezza in cui l'Immacolata, come ha portato la grazia di salvezza Gesù Cristo a Santa Elisabetta e a San Giovanni Battista. Questa cooperazione è l'oggetto della preghiera della prima comunità apostolica. Erano in attesa del dono dello Spirito Santo, riuniti in Cenacolo e Pentecoste in preghiera con la Beata Vergine Maria. È la preghiera dell'Apostolo San Paolo, l'Apostolo dei Genti, che ha quella sollecitudine per tutte le chiese. È lo zelo di Cristo mi spinge, ho in me un'ansia, cari figlioli, vi ho partorito fra le doglie dei dolori. Come attendo di portarvi tutti in paradiso. E ecco la preghiera anche di ogni battezzato per l'avvento del regno di Dio. E ecco quindi il motivo della redenzione, il motivo dell'incarnazione come opera di glorificazione, lo stato attuale, prostrato Cristo, è l'amore salvifico di Dio che comprende che ogni, come ogni necessità possa diventare oggetto di domanda. E quindi Gesù è l'onnipotente che può tutto, è colui che mi ama, mi ha amato e dato, dimostrato il suo amore dando la sua vita per mia salvezza. A lui chiediamo attraverso l'Immacolata, mediatrice di tutte le grazie, tesoriera di tutte le grazie, la Madre Corredentrice. Quindi Gesù, che è tutto assunto al fine di tutto redimere, è glorificato dalle domande che noi rivolgiamo al Padre nel suo nome. E in forza di questa certezza che San Giacomo e San Paolo ci esortano a pregare in ogni circostanza. Nei momenti belli, nei momenti difficili, nei momenti in cui vogliamo ringraziare lo dare, nei momenti in cui abbiamo tanto bisogno del suo aiuto, del suo sostegno, nelle avversità o nei momenti di dolore, di sofferenza, di croce. Ancora possiamo continuare a vedere che cos'è la preghiera di intercessione. Ancora ci continua a dire il Catechismo della Chiesa Cattolica, la preghiera di benedizione e adorazione, la preghiera di domanda, la preghiera di intercessione. Cosa vuol dire intercedere? L'intercessione è una preghiera di domanda che ci conforma da vicino alla preghiera di Gesù. Chi è il primo intercessore? È il nostro Signore Gesù Cristo che ha fatto questa intercessione per tutta l'umanità. E se vogliamo, è lui l'unico intercessore presso il Padre, intercessore o l'unico vero mediatore presso il Padre, in favore di tutti gli uomini, particolarmente dei peccatori. Quindi viene per la salvezza, quindi intercede per noi. Dopo di lui c'è la mediatrice, che è l'Immacolata, che è presso l'umanità e fa da mediazione verso il nostro Signore Gesù Cristo e l'umanità redenta, e ognuno di noi è chiamato a diventare un piccolo intercessore, collaboratore. Nella misura in cui io prego, come la Madonna ha chiesto a Fatima, tre piccoli intercessori, la piccola Giacinta, Francesco di Fatima e Lucia. Sono stati piccoli intercessori che ha chiesto preghiere e penitenza per la conversione del peccatore, per intercedere per loro, per far arrivare quelle grazie per convertire i peccatori. Altri grandi intercessori ricordiamo nella San Pio da Pietrelcina, la sua preghiera incessante, la sua preghiera continua, i suoi rosari, la sua messa, i sacramenti, liberare tante anime schiave del peccato nel sacramento della confessione, così, era una forma di intercessione per la salvezza, per quella clientela mondiale, come lo chiama Paolo VI, proprio che rigenerava anima e la vita, intercedeva per lui. E tutta quella preghiera, quel lungo tempo di preghiera, quell'incessante tempo di preghiera, proprio questa intercessione che indirizzava al Padre per il bene di tutti noi. Quando si fermava ed era accompagnato dal confratello, scendeva giù dal convento per le scale e si fermava diverso tempo a pregare davanti all'immagine Madonna presente in fondo alle scale, era lì che intercedeva per tutte quelle anime che avrebbe incontrato, perché la Madonna l'avesse accompagnato per aiutare quelle anime a riprendere il cammino della strada che porta a Dio. Quindi questo appunto della prima intercessione è qualcosa di molto bello, perché vediamo che ci fa somiglianti a nostro Signore Gesù, in favore di tutti gli uomini, particolarmente dei peccatori. Gesù può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo che intercede a nostro favore, come dice l'autore sacro della lettera agli Ebrei. E lo Spirito Santo intercede per noi e la sua intercessione è per i credenti, per il regno dei cieli. Quindi intercedere diventa un chiedere in favore di un altro aiuti, aiuti di grazia, aiuti spirituali, aiuti materiali. E Abramo è stato un intercessore. Poi abbiamo avuto Mosè che intercedeva. Abramo è stato intercessore per tutta la sua famiglia, per tutto il suo popolo. Così Mosè intercedeva quando Dio era sdegnato della disobbedienza del popolo eletto che aveva fatto l'idolo del vitello d'oro, dopo che Mosè si era ritirato a ricevere le tavole dell'alleanza, della legge, dei comandamenti di Dio. Il Dio era sdegnato, fa: lascia che scarichi la mia collera su questo popolo che tu hai fatto uscire. Però è interessante perché un po' sprona Dio, e Mosè dice: il popolo che tu hai fatto uscire, gli dice Dio a Mosè. No, ovviamente è stato il Signore, è stato tu a dire di portarlo fuori così, però lo responsabilizza. Cosa voleva? Voleva che Mosè diventasse, facesse l'intercessore. Lo eliminerò, lo distruggerò, ma di te farò una grande nazione. Mosè dice: vabbè, se fai di me una grande nazione, quindi lì puoi anche farli fuori. Invece, guarda la cura, la premura di Mosè, intercessore, fa: no, Signore, distruggi anche me dal libro della vita, e questi qui non sanno distinguere a destra dalla sinistra. Insomma, dai, abbi pazienza, abbi così. È un popolo di dura cervice, c'ha la testa dura e così. E quindi abbi pietà di noi. E intercede. Ancora, Abramo che intercede perché non venga distrutto Sodoma e Gomorra intercede con Dio, 50 giusti, no, bastano 40, 30, dai, 10 giusti, 10 giusti salverò, va bene, 10 giusti, salviamo la città. Allora, è come fa da intercessore, mediatore, così. Il profeta Giona, come intercede portando la predicazione, ancora 40 giorni la città di Nineve sarà distrutta, intercede per questa città perché gli fa fare opere di penitenza, si ravvede e Dio quindi non distrusse la città. La Madonna che fa dell'intercessione, chiedo che si consacri la luce al mio cuore immacolato, sta per subire, se no diffonderà i suoi errori. Poi alla fine la Russia si convertirà. Pensa, l'intercessione della Madonna, attraverso la consacrazione al cuore immacolato di Maria, avremo scampato la Seconda Guerra Mondiale. Quello che ha realizzato, obbedendo a questi insegnamenti, la nazione del Portogallo. Come proprio, ecco, proprio l'idea, il desiderio di compiere, di farci del bene e di dare, anche attraverso questi santi, attraverso queste sante, dei modelli, degli aiuti che un po' aggiustano un po' i guai che combiniamo a volte con un po' i nostri disordini. Questa qui, la figura di intercessione, è qualcosa che è molto molto bella e non dobbiamo mai dimenticare perché siamo uniti proprio attraverso il corpo mistico di Cristo.
Sono i nostri, insomma, abbiamo bisogno di queste trattative, mi passi il termine, padre, commerciali verso il cielo.
Esattamente, questi mediatori,
Eh sì.
questi mediatori che fanno un po', diciamo, no, dai, aggiustano un po' sul prezzo, dici, no, non fagli scontare tutto questo qua, così, dai, tutto sommato, è un bravo guaglione, dai, dai, dai,
Eh sì,
sono io.
infatti.
Però serve qualcun altro che paghi, signore,
Certo.
Santa Veronica Giuliani, signore, dammi quest'anima così, ti prego di darmi quest'anima così, pago io tutte le sofferenze che ho dovuto patire, il purgatorio, tutte le sofferenze così, dammi quest'anima così, no, no, ho fatto, dammi quest'anima così, Santa Gemma Galgani, dammi quest'anima. Pregavo proprio per tutte queste. E il cuore dei santi è un cuore che ama, ama nella misura dell'amore di Dio. E quindi ama tutto ciò che ama Dio e quindi ama la salvezza degli animi. Ecco allora che non c'è più rancore, non c'è più invidia, non c'è più, ma vede solo nel prossimo anime da salvare, bisognosi della grazia e della misericordia del Signore.
Ecco, Padre Giampio, no, scusami Mosè, prego, prego,
Vai, vai.
scusami. No, volevo giusto dire, no, proprio accodandomi a queste osservazioni, in effetti quando noi recitiamo dopo il saluto angelico, no, nella seconda parte dell'Ave Maria, noi diciamo Santa Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso noi quindi proprio ci rivolgiamo alla Madonna come colei che intercede, prega per noi peccatori. Ma ecco, permettetemi giusto proprio di fare qualche osservazione, no? Santa Veronica Giuliani, no, dammi quest'anima, le anime, abbiamo detto altre volte, no? Si pagano, nel senso che non possiamo dire tanto ci pensa Gesù, no? Tanto ci ha pensato Gesù, tanto ha guadagnato tutto Gesù, e in effetti qui vediamo anche il nostro ruolo, no? Come la Madonna, appunto, diceva Padre Giampio, desidera che noi facciamo, cioè intercedere, chiedere la salvezza soprattutto dei nostri cari, no? Soprattutto di quelli che vediamo in difficoltà perché si sono allontanati da Dio, perché tanti di noi vivono ormai come se Dio non esistesse, no? E chi li va a prendere questi figli di Dio che non entrano in chiesa, che non vivono in una maniera che travolti, no? Perché poi che succede? Permettimi, Padre Giampio, se si vive, mo ci vuole, no? Senza preghiera, senza sacramenti, senza niente, è chiaro che tu diventi la gazzella nella giungla, cioè il leone ruggente che ci vuole, no? Ti sbrana. E questa è la condizione dell'umanità. Pochi, su questi pochi che hanno compreso, che sono stati graziati, perché siamo stati graziati, che abbiamo capito che cos'è la vita, che cosa Dio vuole fare di noi, a questo punto tocca pregare per coloro che queste nozioni hanno perdute, perché questa condizione l'hanno perduta, insomma. È una situazione, questa è l'intercessione, diciamo che mi ha colpito più dell'adorazione, no? Perché l'adorazione, la preghiera di adorazione presuppone poi che tu creda, per esempio, nella presenza reale di Gesù nella Santa Eucaristia. Eppure questo sta, vacilla questa cosa qua. Insomma, ci troviamo veramente in un momento storico dove, no, era Padre Pio che diceva: se gli uomini sapessero che cosa è la Santa Messa, no? Dovremmo chiamare le forze dell'ordine per regolare la gente, no? E invece, certe volte, che cosa vediamo? Vediamo questo tabernacolo desolantemente abbandonato, cioè Gesù solo, no? San Francesco Marto, no? Vado a consolare, a fare compagnia a Gesù. Solo, che è solo nel tabernacolo. Eppure c'è lì, lo sappiamo, c'è lì il nostro Signore.
Lo sappiamo Antonio, ma tante volte siamo smemorati. Lo sappiamo,
Veramente.
ma tante volte ci dimentichiamo e tante volte siamo smemorati e distratti e quindi riverenti e ingrati. Perché soprattutto quando le cose ci vanno bene, è il pericolo ancora che questa smemoratezza si accentua, perché tante cose quando vanno bene non sento più la necessità di avere qualcuno a cui chiedere aiuto. E allora, visto che Gesù dopo mi vuole bene, non mi vuole fare essere ingrato, allora un po' mi tocca sul vivo, mi tocca sull'osso, sul nervo, e allora mi accorgo che quello che sono, ed ecco un po' tutti i rovesci o le delusioni umane o tutto quello che qui tieni, i tuoi fondamenti su cui ti eri appoggiato, per dire guarda che devi appoggiarti solo a me. A Gesù è solo datore di ogni bene, quindi non devi appoggiarti su tutte le altre canne inclinate così senza questo fondamento di Gesù. E quindi Padre Pio, tra cui diceva anche un'altra cosa, siamo proprio, non potete nascere in un secolo peggiore, proprio per questa veramente non è più solo prima il peccato del singolo come poteva esserci un tempo. Oggi viene reclamizzato, pubblicizzato, manifestato con arroganza e così l'orgoglio del peccato. Proprio si vuole, verrà un tempo in cui ci si loderà ciò di cui ci si vanterà, ciò di cui ci si dovrebbe vergognare,
Vergognare,
diceva già
sì.
San Paolo Apostolo 2000 anni fa. Adesso siamo proprio nel tempo in cui ci si vanta di quello di cui ci si dovrebbe vergognare, in cui tutte le nefandezze così del libertinaggio vengono esaltate come qualcosa di buono e migliore. Quindi vediamo proprio che c'è proprio un rovescio. Non c'è stata la perdita dei valori. C'è la confusione tra ciò che è bene e ciò che è male, e il bene diventa solo quello che piace a me, quindi tutto diventa bene. C'è confusione tra quelli che sono i valori. Anche tra quelli quali sono i valori non negoziabili. Si confonde anche su questo. E quindi chiaramente, se si perdono i punti di riferimento, se ti vengono a togliere tutta la segnaletica stradale di una strada, non c'è connessione, non c'è così, e comincia a dirti un po' dentro il problema. O ti mettono dei falsi segnali, vai di qua che la strada è giusta e vedi c'è un burrone. È il problema oggi del mondo, della persona che vive oggi, in questo secolo, in questo decennio, in questo tempo, in cui già per qui non vorrei che ci fosse quando erano quei tempi neanche i missandari. Allora vogliamo più chiedere un po' aiuto alla tesoriera di tutte le grazie, la nostra mamma mediatrice di tutte le grazie, e se vuoi, intanto che la preghiamo un pochettino, e facciamo anche un momentino di pausa, se sei d'accordo Antonio.
Esattamente, esattamente, Padre Giampiero. Allora a questo punto ricordiamo, ecco, a tutti coloro che ci stanno seguendo adesso nella mattina del mercoledì siamo in diretta, quindi potete intervenire con le vostre osservazioni, con le vostre domande, con le vostre partecipare, insomma, a questa trasmissione. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. All'altro capo troverete una voce della nostra suora della regia, alla quale potete riferire e potete anche farvi passare in diretta, perché siamo appunto in diretta. Altrimenti, come mezzo alternativo più tecnologico, abbiamo il WhatsApp, sempre facendo riferimento all'account della Radio Buon Consiglio. Perdonatemi se io vi ricordo sempre queste cose, no? Ma effettivamente ci rendiamo conto, no, che le cose che stiamo dicendo veramente sono di una grande importanza. E, con l'account della Radio Buon Consiglio, il numero di telefono è sempre questo qui, del telefono fisso. Scrivete pure, ecco, le vostre chiose, che poi ci verranno lette dalla regia. Ci separiamo da voi per qualche minuto di buona musica e poi ci ritroveremo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo ritornati in diretta. Nella prima parte abbiamo visto la preghiera, la preghiera cristiana, e abbiamo visto la preghiera, la benedizione, l'adorazione, la preghiera di domanda, la preghiera di intercessione, la preghiera di ringraziamento. Vedremo, insomma, tutte le forme della preghiera. Ecco, Padre Giampio, proprio dicendo, no, naturalmente il maligno cerca di levarci la preghiera, no? Perché se ci leva la preghiera ci avvelena l'anima. Ecco, questa è la cosa che dobbiamo veramente, sulla quale dobbiamo veramente soffermarci. Oltre che essere un nostro dovere, perché noi riceviamo questi doni dallo Spirito Santo, no? Il timore di Dio, la pietà, il timore di Dio, gli ultimi doni dei sette doni dello Spirito Santo, la pietà. Ci insegna veramente a pregare, il timore di Dio, ci fa vedere Dio come Padre, quindi è un nostro dovere pregare. Ma oltre che un nostro dovere, è come respirare, ma ci vuole, no? Sì, d'accordo, è un dovere, ma se non prego muoio, cioè se non respiro muoio. Quindi ecco, veramente, per esempio, Questo è un, come dire, un qualcosa che ci fa comprendere anche poi tutti gli aspetti della preghiera, tutti gli aspetti di questo relazionarci con il Signore. Ecco, quindi che ci rimane ancora? Dobbiamo ancora guardare la preghiera di lode, insomma, di ringraziamento, la preghiera di lode anche.
Sì, giustamente Antonio dicevi proprio questa importanza della preghiera che non deve mai mancare nella nostra vita. Volevo anche segnalarci una condivisione che ci arriva da un sacerdote esorcista. Se vuoi leggercela, Mosè, visto che è arrivata anche un po' in concomitanza, grazie.
Sì, padre, sì, è arrivata questa mattina, per cui sembrerebbe abbastanza in tema. Lui scrive appunto che aspergersi sovente con acqua santa e portare con sé oggetti sacri benedetti, possibilmente da un sacerdote, è molto utile. Dice e scrive: se potessimo vedere quel che non si può, resteremmo esterrefatti nel notare da quanti spiriti maligni siamo circondati, quello che diceva poco fa anche Antonio. Esistono e sono dovunque in numero impressionante. Ne ha parlato tante volte Gesù nelle sue parabole e noi dobbiamo credergli. Queste entità vogliono il nostro male, vogliono allontanarci dalla retta via e condurci con sé nel loro regno, che è poi l'inferno. Entrano nei nostri pensieri, talvolta ci condizionano e ci spingono verso le cattive azioni e ci distolgono dal compiere il bene, ma soprattutto presenti nel luogo in cui stiamo per morire ed attendono con ansia quel momento, per indurci a diffidare della misericordia di Dio e così indurci alla disperazione. Ora si rivelano nostri amici ed alleati, mostrandoci solo il lato piacevole del peccato, ma quando ci sarà il giudizio finale, si scaglieranno come avvoltoi contro di noi, accusandoci con una cattiveria inaudita, pur di entrare in possesso della nostra anima. Se non intervenisse spesso la misericordia di Dio, la Vergine Santissima, i nostri santi protettori e le anime del Purgatorio, tanti non riuscirebbero a salvarsi. Tanto sono minuziose le loro descrizioni dei nostri peccati commessi in vita. Si consiglia pertanto di avere con sé sempre la coroncina del Santo Rosario, lo scapolare della Madonna del Carmelo ed altre medagliette ed immagini benedette per essere protetti. Spesso poi irrorarsi con l'acqua santa e benedetta, con la quale bagnarsi la fronte ed altre parti del corpo. Tanti santi, prima di coricarsi, spargevano un po' di acqua anche sul letto, onde evitare di essere tentati durante il riposo notturno. Tutti dovrebbero avere in casa delle bottigliette di acqua santa ed immagini di Gesù e della Madonna nella stanza dove si dorme. Un padre esorcista.
Quindi un po' essere sempre armati, dice Padre Pio, l'arma del Santo Rosario. Beh, chiaramente non è niente di nuovo, ma un po' riprendere consapevolezza che se abbiamo parlato che abbiamo degli amici in cielo che vogliono il nostro bene, vogliono aiutarci per il cammino di raggiungere cose di lassù, abbiamo ahimè anche dei nemici invidiosi che in ogni momento cercano di metterci i bastoni tra le ruote e ostacolare il nostro cammino. E, però non siamo soli, perché chiaramente contro le potenze angeliche non potremmo niente noi, ed ecco che ci vengono dati aiuto, qui particolarmente qua mi metto in evidenza l'uso dei sacramentali, gli oggetti benedetti da portare, chiaramente non come talismani, ma portare con fede, con amore, con devozione, e da utilizzare come la corona del rosario che si porta con sé, ma non solo che si porta in tasca, ma ogni tanto viene spolverata e impugnata l'arma per manovrarla e pregare. Quindi questo dono. E anche a volte, come tante volte, ci spingono verso, chiaramente, soffiano verso il male, soffiano per accentuare già le nostre cattive inclinazioni verso il male, e loro un po' ne approfittano per fortificarle. E sono come quelli che invitano al ristorante e dicono: guarda, prendi tutto quello che vuoi, prendi tutto quello che vuoi, quando hai preso quello che vuoi, adesso c'è il conto. Ma come? Mi hai invitato tu? Vabbè, ma adesso tu lo paghi. Quindi pensa che belli amiconi questi qua. Vieni, 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 guarda, oh, vieni qua, piglia quello che vuoi, prendi tutto
D'accordo.
quanto prendi, e poi è il conto, è il conto. E chi lo paga? Lo devo pagare. Hai preso tu queste cose? Lo devi pagare tu adesso. Allora, invece, quindi sono dei falsi amici.
Esatto, mi sembra che
Sì.
possiamo dire, Mosè, che non ci sta carta prepagata che tenga, no? Cioè dobbiamo.
Sì, il padre è molto bravo a spiegare l'economia.
Fino all'ultimo centesimo, quindi è proprio, e sanno loro gli accusatori che ti diranno loro, dire: qua no, no, guarda che cosa, ha fatto questo, ha fatto quello, quell'altro, ha preso quest'altro, si è gustato quest'altro, e come vedi ha osservato, dirà, ha osservato non i comandamenti di Dio, ha osservato la mia legge di peccato, cioè, ma Gesù, mio Signore, si faceva, era troppo duro il tuo seguire te e il tuo Vangelo è troppo duro, era più facile seguire il demonio. Non è vero, ci insulterà, non è vero, non è vero. Io ti chiedevo cose molto più difficili, molto più complicate, e tu le hai fatte con tanta agevolezza. E quindi dobbiamo tenerci lontani, come la mamma buona ci ha sempre detto: stai lontano dalle cattive compagnie. Questa è una pessima compagnia che vuole sempre avvicinarsi e aspetta il momento sempre più propizio per agguantarsi. Quindi veramente dobbiamo stare molto molto vigilanti, e non sono mai amici, non sono mai amici, ma sono il peggior nemico della nostra anima, sempre pronto spirito menzognero e spirito omicida. E allora ringraziamo che ci è stata data come intercessione la presenza della Beata Vergine Maria, i nostri santi protettori, i nostri santi angeli custodi, le sante anime del purgatorio, tanti 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 aiuti che nella comunione dei santi intercedono per noi. E anche i doni che il cielo ci ha voluto dare, medaglie miracolose, rosario, scapolare, e così possono proprio essere aiuto e fonte di protezione, fonte di protezione. Ricordiamo come le prime comunità cristiane, ancora ci ricorda il catechismo, hanno intensamente vissuto questa forma di condivisione, di intercessione. Santo Stefano che pregava, pensa, per i suoi stessi uccisori. L'intercessione dei cristiani quindi non conosce frontiere per tutti gli uomini, per tutti quelli che stanno al potere, per coloro che ci perseguitano, per coloro che invitano alla salvezza, per tutti, per tutti, per tutti, per tutti. Questa grande preghiera di intercessione si estende a 360 gradi. Però la Madonna, mediatrice di tutte le grazie, la preghiera di intercessione, quando sparge le sue grazie, ma ci sono dei raggi scuri di quelle anime che non raccolgono quelle grazie che voleva lei maternamente dispensare. Quindi ecco, questa è la nostra parte. E volevo poi aggiungere un appunto, che mi parlavi prima, Antonio, di questa situazione, così c'era un punto interessante che di Suor Lucia, che teneva in tasca sempre un bigliettino in cui si lamentava un giorno con la Madonna, dice: ma perché non arriva il trionfo del cuore immacolato di Maria? E lei tira fuori a questa situazione, che la Madonna gli dice: vedi, in una battaglia non è solo il generale che combatte, ma sono anche i soldati che devono portare avanti il combattimento. E se questo trionfo del cuore immacolato di Maria è tanto tarda, il generalissimo, la generalissima vorrebbe la vittoria, ma vuol dire che tanti tanti soldati è un po' battono la fiacca, e quindi un po' siamo un po' spronati tutti noi in questo. Dopo di questo abbiamo la preghiera di ringraziamento. Dobbiamo ringraziare contro l'ingratitudine. E la preghiera di ringraziamento caratteristica della Chiesa, che soprattutto qual è la più grande forma di ringraziamento, che è la Santa Eucaristia, che proprio, significa proprio come termine proprio ringraziamento. E manifesta, diventa sempre più ciò che è nell'opera della salvezza. Gesù, nostro Signore, libera la creazione dal peccato e dalla morte per consacrarlo nuovamente e farla tornare al Padre per la sua gloria. Quindi il rendimento di grazia delle membra del corpo mistico di Cristo è di cui Gesù è il capo, per cui ringraziare questo dono soprattutto con l'Eucaristia. E questa è la preghiera più alta di ringraziamento che possiamo fare, la preghiera più alta perché è la stessa preghiera di nostro Gesù Cristo, figlio di Dio, che eleva a Dio Padre col suo sacrificio eucaristico. E quindi come fondamentale la Santa Messa nella vita cristiana. È un punto fondamentale che non dobbiamo trascurare, dobbiamo sempre farlo con sempre maggior devozione perché ci sono sorgenti di grazie potentissime a cui far capo. Capitava qualche volta a sentire così, ma sì, ma si può essere buoni cristiani che senza andare alla Santa Messa si può essere così. È un po' il bene che faccio, alla fine che valore può avere? Ce lo dice San Paolo. Dessi anche tutti i miei proventi ai poveri, dessi anche la mia vita, così, ma se no la carità, se no la grazia di Dio, non vale niente. Questa grazia di Dio deve essere in comunione con Dio. Questo appunto di comunione principale, il vertice nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ancora?
Padre Giampio,
Sì.
scusami se ti interrompo, anche se intervengo un po', perché proprio mi è venuto questo pensiero, no? Noi siamo sempre più connessi, no? Cioè, guardiamoci in faccia, guardiamoci anche proprio quando incontriamo le persone per strada, quando vediamo i nostri figli, giovani soprattutto. Siamo sempre connessi, no? Stiamo sempre chattando, stiamo sempre parlando con gli uomini, comunicando con gli uomini. E questo, guarda, questa è la tragedia, no? Perché il tempo è uno, il tempo che ti è stato dato per la tua salvezza e anche per la santificazione è quello lì. Quelli sono i secondi, qualche miliarduccio di secondi. Questo abbiamo a disposizione nella vita, eh? Sembra poco. E quindi che succede? Che la preghiera che ci invece connette al Signore, e questa soffre, perde. Diciamo, proprio un appello che faccio a me stesso, naturalmente, ma anche a tutti quanti. Cioè, sconnettiamoci un po', dalla realtà, virtuali, ecco, e connettiamoci un poco con la corona del rosario. Questo, dicevo così, abbasso il telefonino, abbasso lo smartphone, viva la corona, ecco. Non mi sembra che possiamo dirlo così, no? Forse è un poco banalizzare il problema, però è un po' una realtà questa qui, no? No, siamo sempre più
Ed
sconnessi.
è la migliore connessione che possiamo realizzare, Antonio, questa
È la
forse
catena che
l'esempio.
ci rannoda a Dio, diciamo, no? La catena che ci rannoda a Dio.
Santo Rosario, la dolce catena che ci rannoda Dio,
Rannoda a Dio.
che è la preghiera per eccellenza, la preghiera preferita, come diceva San Giovanni Paolo II, la mia preghiera preferita, dopo la Santa Messa, il Santo Rosario, quella catena che ci tiene legati a Dio, di cui dice come Suor Lucia di Fatima, in cui Dio ha dato tanto, tanto, tanto valore e potere, la Beata Vergine Maria ha dato tanto potere di intercessione. È anche una bellissima forma di ringraziamento perché magnifichiamo Dio di tutti i suoi benefici con le stesse lodi che ci dà. Quindi ecco, questo ringraziamento come prima domanda diventa ogni avvenimento, ogni necessità può diventare motivo di ringraziamento. E come anche nella Santa Messa, nell'Eucaristia, il tempo di ringraziamento è il tempo preziosissimo per ottenere grazie. Come i santi, tutti i santi ci tenevano a far bene il tempo di ringraziamento della Santa Messa. E San Paolo esorta, cominciando le azioni di grazie, a rendere grazie in ogni momento, in ogni cosa, sempre e continuamente. E come San Pietro Petrocino voleva che si facesse il ringraziamento dopo aver ricevuto il dono dei doni, che è la Santissima Eucaristia. E chiaramente, da una parte, è cosa buona, e i santi ci invitano a fare il ringraziamento, la mentalità del mondo, la moda del mondo ci invita a non fare il ringraziamento. Ecco allora che purtroppo, ahimè, la Chiesa si trasforma dopo in un parlatorio, o in un bar, insomma, subito dopo la celebrazione della Santa Messa. La messa è finita, andate in pace, ma obbedientissimi, sono tutti fuori dai banchi, chiacchierare. Tu cosa cucini oggi? Io ho fatto questo qui, ho fatto l'arrosto, faccio gli spinaci, dove vai nel pomeriggio, cosa fai domani, cosa hai fatto ieri, cosa farai dopodomani, il gazzettino di tutte le notizie, saputo di questo, di quell'altro. Proprio questa forma, proprio per sprecare questo tempo di ringraziamento. Invece di parlare con Dio delle cose di Dio, parliamo tra di noi così. E siamo pronti anche a giustificarlo, eh? No, beh, ma non possiamo mica essere degli orsi, un po' la convivialità, l'agape fraterna, cioè siamo un po' ridicoli, sappiamo proprio camuffare o giustificare anche quello che non è giustificabile, anche quello di rendere un po' teatro il luogo. Questa sarà casa di orazione e di preghiera. E quindi questo preghiera di ringraziamento è un punto molto, molto importante nel nostro cammino di orazione. Ancora siamo un po'. Sì, Mosè.
Sì, padre, dicevo, pensavo mentre lei parlava adesso, effettivamente è proprio così come dice lei, e poi anche forse a volte si corre in sacrestia a chiedere qualcosa al sacerdote che forse avrebbe ancora desiderio appunto di rimanere anche lui un po' a ringraziare senza avere sempre delle disconnessioni e delle cadute di linea.
E soprattutto quando questo desiderio di avvicinare il celebrante è per cose futili e che si potevano rimandare o non attinenti al ministero.
Certo.
L'ultima forma che ci parla del compendio è la preghiera di lode. È la preghiera che più meritamente riconosce che Dio è il nostro unico Dio, lo vuole lodare. Lo voglio dare perché Egli è, io sono colui che sono, a prescindere da ciò che fa, ti voglio lodare, mio Dio. Tu sei degno di ogni lode e onore per tutti i secoli dei secoli. Quindi è una partecipazione a quella beatitudine dei cuori puri che amano Dio e ancora prima di vederlo nella gloria, incominciano già qui su questa terra a lodarlo, un anticipo di quello che si farà nel regno dei cieli. San Luca spesso nota nel suo Vangelo la lode davanti alle meraviglie operate da Gesù Cristo che fa il popolo, e questo andava a lode di Dio. Siate ricolmi, ancora dice la lettera di San Paolo agli Efesini, dello Spirito, intrattenendovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando, inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore. Quindi nell'odare il Signore. Nell'odare il Signore continuamente con la nostra vita, con la nostra voce, con le nostre opere. E anche gli scrittori del Nuovo Testamento, ricordiamo come le prime comunità leggevano e utilizzavano il libro dei Salmi per lodare il mistero di Gesù Cristo, quelle preghiere che il Dio ci ha indicato, ci ha dato Lui stesso, e come venivano utilizzate proprio per lodare e ringraziare il Signore. E tutta anche, possiamo dire, continua il Catechismo, tutta questa meraviglia dell'economia della salvezza è un inno di lode e di gloria alla Santissima Trinità. Quindi l'Eucaristia contiene ed esprime tutte le forme di preghiera. Ecco qui una bellissima sintesi. Abbiamo visto tante forme di preghiera. Bene, nella Santissima Eucaristia sono riassunte tutte le forme di preghiera che abbiamo detto qui innanzi, perché è l'oblazione pura e santa di tutto il corpo di Cristo a gloria del suo nome. E ed è il giusto sacrificio di lode, il sacrificio eucaristico. Ed è questo che un po' vogliamo un po' ricordare, e come col cantico della Beata Vergine Maria del Magnificat, è quell'inno di lode, Magnificat anima mea Domino, l'anima mia magnifica il Signore, l'anima mia esulta, inneggia, loda il mio Dio. Allora, sia l'Immacolata ad aiutarci sempre a dare sempre una più gradita e degna lode al nostro Dio tre volte santo. E per fare questo chiediamo anche l'intercessione della Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazie il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi. Vi
Con il tuo Spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Mosè, Antonio e Fra Giampio, un saluto a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.